Allora, vogliamo leggere insieme dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, l'episodio della tentazione di Gesù. Approfitto anche per portarvi saluti dei credenti di Chietiscalo che sapevano appunto che questa mattina sarei stato con voi insieme. Leggiamo dalla parola del Signore, questa è una condivisione, negli ultimi tempi appunto nella nostra comunità, sto studiando il Vangelo di Matteo, quindi condivido con voi quello che il Signore ci ha già donato e ci ha avuto modo di fare insieme con i credenti a Chietiscano. Capitolo 4, versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe alla fine fame e il tentatore avvicinatosi gli disse: Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto. Egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli rispose: È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Questo brano ci parla, sulla base di questo episodio, del nostro rapporto con i beni primari, con le necessità della vita, ci parla del nostro rapporto con le contingenze della vita. E ci parla del nostro rapporto con le ambizioni della nostra volontà. È un brano appunto che conosciamo tutti quanti. Facciamo solo alcune piccole premesse prima di andare a guardare questi tre ambiti che hanno toccato direttamente la vita, dell'uomo Gesù e che attraverso di lui, attraverso la testimonianza apostolica qui depositata nel Vangelo, arrivano anche a noi. Alcune breve premesse, appunto. La prima cosa da considerare è che questo è un episodio vissuto da Gesù in solitudine. Non c'erano testimoni, come ben comprendiamo dal testo, e dunque comprendiamo che Gesù ha voluto esplicitamente che questo episodio fosse tramandato raccontandolo egli stesso ai discepoli. Non è una cosa da niente perché, appunto, non è un episodio a cui gli apostoli hanno reso testimonianza, ma si tratta di un racconto di Gesù stesso fatto a loro. È diciamo un episodio che si situa nella scia del battesimo, di questo momento pubblico che segna l'avvio del ministero di Gesù, e ci sono degli elementi nel testo che legano il momento pubblico dal momento solitario nel deserto di Gesù. Il testo dice che lo Spirito lo condusse. E al battesimo lo Spirito fu protagonista del battesimo di Gesù. Si dice che questo personaggio, Satana, lo chiama con il titolo che Gesù aveva ricevuto al battesimo, figlio di Dio. Diremo alcune cose in più su questa espressione fra un attimo. Comunque questa è la prima premessa, diciamo, di contesto in cui si colloca la tentazione di Gesù. La seconda premessa è considerare il posto che occupa questa tentazione all'interno del piano della salvezza. Voi sapete, ma lo leggiamo nel testo stesso, quando leggiamo il Nuovo Testamento c'è un incrocio, quella che viene chiamata l'intertestualità, no? C'è un incrocio tra rivelazioni dell'Antico Testamento, insegnamenti nel Nuovo, momenti storici. Qui Gesù cita in continuazione la scrittura, lo fa anche Satana, no? Dunque questo episodio si colloca all'interno dello sviluppo del piano della salvezza. E tradizionalmente i padri della Chiesa, ma tanti altri hanno visto appunto nella tentazione di Gesù il capovolgimento della tentazione del primo uomo, di Adamo, e sicuramente questa è una lettura corretta. Tuttavia il testo ci chiede di indirizzarci altrove per comprendere le radici di questa tentazione. Gesù, nel racconto che ne fa Matteo, la vita di Gesù si era già confrontata con la presenza del male. Nel capitolo 2 leggiamo appunto del tentativo di Erode di uccidere questo bambino, no? E c'è tutta la storia della strage degli innocenti, no? Che conosciamo bene. E in quella circostanza Matteo ci racconta della fuga in Egitto della famiglia sacra, no? E in Egitto Gesù ci resta fino a quando il dittatore, il tiranno, non muore. E appunto nel capitolo 2 Matteo, per raccontarci il ritorno dall'Egitto della famiglia di Gesù, cita Osea al capitolo 11, dove leggiamo: la rimase fino alla morte di Erode, questo è Matteo che parla, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta Osea, appunto: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Gesù, nelle risposte che dà al tentatore, cita continuamente tre capitoli del Deuteronomio, Deuteronomio 6, 7 e 8, capitoli nei quali Mosè, mentre stanno per entrare nella terra promessa, ricorda al popolo di Israele delle esperienze vissute in precedenza, cioè le esperienze del popolo di Israele che sono raccontate nei capitoli 15, 16, 17 e 18 dell'Esodo. La tentazione di Gesù si svolge nel deserto, dunque mettendo insieme tutti questi elementi comprendiamo come il momento storico che fa da sfondo alla tentazione di Gesù, piuttosto che la tentazione di Adamo, è invece l'esperienza del popolo di Israele nel deserto, nei primi mesi proprio di fuga dall'Egitto, prima che il popolo arrivasse al Sinai, Esodo capitolo 19 capitolo 20. Dunque abbiamo che un'esperienza privata di Gesù, privata, singola, vissuta da lui, che egli racconta ai discepoli, assume una dimensione comunitaria, perché lo scenario e lo sfondo di questa tentazione è l'esperienza del popolo di Israele nel deserto prima di arrivare al Sinai. Da qui comprendiamo che l'esperienza privata e singola di Gesù diventa un'esperienza di cui tutta la Chiesa e tutto il popolo di Dio deve tener conto, perché non si tratta semplicemente di un qualcosa che è potuto accadere ad un essere singolo o può accadere ad un singolo credente, come accade che ci troviamo di fronte alle tentazioni, ma è un'esperienza collettiva e globale che Gesù ha voluto tramandare. All'inizio del suo ministero egli ha voluto avvertire i discepoli che si sarebbero dovuti confrontare con la potenza ostile che nel mondo da sempre ostacola i disegni di Dio. Un padre della Chiesa diceva: volle anche essere condotto nel deserto e lottare con il diavolo, in modo che i battezzati, vedendosi aggrediti da più grandi tentazioni dopo il battesimo, non ne fossero turbati e non ne fossero colti per questo fatto dallo scoraggiamento, come accade quando ci si imbatte in qualche cosa di inatteso, ma i battezzati sopportassero la prova con fermezza, considerandola un evento normale della nuova vita. Un'ultima premessa e riguarda la logica della tentazione. Satana usa una logica ben precisa, che è espressa anche dal come ci sono state tramandate le traduzioni, no? Con questo condizionale, no? Se tu sei figlio di Dio, allora. È una figura logica ben precisa. Ci sono dei termini per descrivere questo modo del linguaggio. Se tu, allora. Questo ci fa capire che la tentazione non attacca direttamente le convinzioni, attacca le implicazioni delle convinzioni. Satana dice, lo vedremo, se tu sei figlio di Dio, allora non mette in discussione il fatto che sia figlio di Dio. Ed in effetti il titolo figlio di Dio nel Vangelo di Matteo viene ripreso in continuazione soprattutto da Satana e dai suoi accoliti. Solo che questi qui lo citano il titolo in una maniera, monca, perché al battesimo, ricordate, quando lo Spirito, la voce dal cielo aveva detto tu sei figlio di Dio, aveva aggiunto nel quale io mi compiaccio, aveva aggiunto al titolo della potenza figlio di Dio il riferimento alle profezie di Isaia del diletto, del servo diletto che avrebbe sofferto. E il diavolo, i suoi accoliti, durante lungo tutto il Vangelo di Matteo, citano in continuazione solo la prima parte del titolo, quello della potenza. Dunque la tentazione è: se tu sei potente, allora. Questa è la logica della tentazione. Cioè è una logica che lavora sulle implicazioni della nostra fede. Lo sappiamo, lo abbiamo letto tante volte, Satana è un dottrinario preciso, crede e sa chi è Dio. I suoi spiriti credevano e sapevano chi era Gesù, ma tuttavia non lo seguivano, no? E questa logica entra nella tentazione per Gesù e entra nelle nostre tentazioni. Se ci pensate un attimo, le tentazioni non attaccano mai le convinzioni, attaccano le implicazioni delle convinzioni, come vedremo in questi tre ambiti che adesso andremo ad analizzare. Certo, possiamo dire che la tentazione di Gesù ha un ruolo unico, specifico, speciale. Non possiamo sovrapporre le tentazioni a cui siamo sottoposti noi singolarmente come popolo di Dio alla tentazione unica di Gesù. Perché la tentazione unica di Gesù aveva uno scopo ben preciso, il diavolo aveva lo scopo ben preciso di distogliere Gesù dal suo piano di salvezza. La terza tentazione, come vedremo fra un attimo, quella della gloria, no? Quando Satana chiede a Gesù di adorarlo per ricevere la gloria del mondo, era proprio un suggerimento di un piano B per ricevere quella gloria che il Signore avrebbe preso quando? Dopo essere morto sulla croce ed essere risorto, perché solo allora, dice Pietro in Atti capitolo 2, egli è stato dichiarato Signore e Cristo. La gloria del mondo il Signore ce l'ha, ma ce l'ha attraverso la strada della croce. La tentazione di Satana era una tentazione strategica, unica nel suo genere, cioè il tentativo di deviare Gesù da questo piano di salvezza. E questa tentazione tornerà nel capitolo 27 di Matteo, quando gli astanti, vedendolo appeso alla croce, diranno: se tu sei, scendi. Vedete, torna alla fine di Matteo la stessa logica della tentazione. Queste sono le premesse di questo brano. Abbiamo detto che la tentazione attraversa tre ambiti particolari, no? Attraversa l'ambito dei bisogni naturali, la fame, attraversa l'ambito delle contingenze della vita, il salto e la caduta dal pinnacolo del Tempio, e attraversa l'ambito delle ambizioni, della volontà. Vedi tutti questi mondi, questi regni, se tu mi adori, saranno tuoi. Allora, vediamo adesso brevemente, uno per uno, questi ambiti della tentazione di Gesù che diventano gli ambiti delle nostre tentazioni. Qui abbiamo dunque un discorso sui bisogni naturali, sulle contingenze della vita e sulle ambizioni della volontà. Cominciamo dal primo ambito. La prima tentazione colpisce Gesù, diceva qualcuno, nel ventre, o alla gola, diceva qualcun altro, qualche altro commentatore. Alla fine, versetto 2, ebbe fame. Qui non interessa tanto la dinamica con cui Gesù è arrivato ad avere fame, se il suo digiuno fosse stato completo, parziale. Il problema è che Satana suggerisce una soluzione a questo bisogno primario. Penso che nessuno qui metta in discussione il fatto che la fame sia un bisogno primario degli esseri umani. Forse un'autovettura di una certa cilindrata non è un bisogno primario. Una volta uno psicologo ha provato anche a fare una sorta di geografia o di piramide dei bisogni. All'inizio ci sono sempre i bisogni primari e qui siamo di fronte ad un bisogno primario, e Satana suggerisce una strategia. Se tu sei figlio di Dio, allora vedete l'implicazione. Cioè qui viene attaccato un'area delle nostre vite, della vita di Gesù, ma delle nostre vite, sulla quale nessuno può avere dei dubbi. Nessuno può avere dei dubbi. Noi abbiamo dei bisogni primari, delle necessità naturali che non sono aggirabili, non possono essere aggirate. E questo ambito è un ambito nel quale la fede viene continuamente sottoposta a pressioni. Gesù lo farà presente nel Sermone sul Monte, quando alla fine del capitolo 6 di Matteo si occuperà proprio delle preoccupazioni, vale a dire di che cosa mangerete, di che cosa berrete, di che cosa vi vestirete, no? E sappiamo come Gesù lì in quel caso identifica un problema, quello dell'ansietà, no? Quella della preoccupazione eccessiva. In questi giorni a Chieti c'era il fratello Nino Rosta che stava facendo uno studio proprio sulle preoccupazioni, no? Proprio sul capitolo 6 di Matteo. Ma Gesù qui, rispondendo a Satana e alla tentazione in questo ambito, ripeto, l'ambito dei bisogni primari, dei bisogni naturali, rispondendo a Satana, evoca questo scenario dell'Israele antico. La sua risposta è: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E qui viene citato appunto il brano di Deuteronomio 8. Perché viene citato questo brano? Perché Gesù torna a Mosè, che ricorda a Israele che cosa è successo nei primi mesi in cui scappavano dall'Egitto, cioè tutto quello che ci viene raccontato nel capitolo 16 dell'Esodo, che ricorderete è il capitolo della manna, In quella condizione, in quella circostanza, Israele si era trovata alle prese con un bisogno primario. Se vi leggo alcuni brani di Esodo 16, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo, vi ricordate la famosa espressione delle pentole piene di carne, no? E Mosè ricorda a Israele che quello è stato un momento, un passaggio delicato, perché mormorarono contro il Signore e il Signore provvide in quella circostanza la manna, cioè una condizione in cui i bisogni primari erano fortemente carenti. Il popolo di Dio rivela quello che ha nel suo cuore, in qualche modo. Gesù segnala l'ansietà, Mosè ricorda questo mormorio, ricorda la disubbidienza, l'idolatria. I bisogni primari rivelano quello che abbiamo nel nostro cuore. La risposta di Gesù al diavolo riprende allora la lezione del popolo di Israele e ricorda il dono della manna come un dono che non soltanto soddisfaceva i bisogni primari, ma andava oltre. Vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Che cosa significa vivere di tutto ciò che procede dalla bocca del Signore quando siamo confrontati con i nostri bisogni primari? Rendiamoci conto, sorelle e fratelli, è un problema questo. Che cosa significa vivere di tutto quello che procede dalla bocca di Dio quando non abbiamo di che mangiare, quando non abbiamo di che vestirci? O penso allo straordinario e penoso e terribile scenario che stiamo vivendo delle migrazioni. Che cosa vuole dire il Signore Gesù? È evidente che qui il Signore Gesù non fa una contrapposizione tra spirituale e materiale. I bisogni primari ci sono e vanno soddisfatti. Ricorderete tutto il passo di Giacomo, no? la satira con cui Giacomo disbriga questa distinzione tra spirituale e materiale. Inutile che dice a uno pregherò per te se poi ha bisogno di essere coperto e tutto il resto, no? Possiamo pensare che sicuramente confrontati con i bisogni primari dobbiamo fare attenzione all'esagerazione, sicuramente. Nel caso del popolo di Israele, nel capitolo 16, noi vediamo atteggiamenti negativi, anche quando la manna era stata provveduta. Ricordate, il popolo di Israele per almeno due volte disobbedì a questo grande dono che Dio gli stava facendo. Il Signore disse: raccogliete la manna giorno per giorno per quello che vi serve. Invece Israele mise in atto quasi un meccanismo di consumismo, raccolse il più possibile, il giorno dopo la manna era imputridita. E poi ancora il venerdì disse: raccoglietene il doppio perché il sabato non la troverete. E Israele mise in atto degli atteggiamenti che potremmo definire di secolarismo, no? Cioè il sabato mattina uscirono fuori, andarono la domenica al supermercato, per dire, se volessimo fare un'applicazione oggi. Atteggiamenti che in qualche modo segnalano come c'è un approccio sbagliato alla soddisfazione dei bisogni primari. La risposta di Gesù ha in vista qualcosa di più profondo. Egli ci chiede, in buona sostanza, anche di fronte ai bisogni primari, di essere solo e sempre Lui, la guida e il Maestro. Abbiamo le promesse secondo le quali i Suoi figli non subiranno la fame. Abbiamo la preghiera del salmista e dello scrittore dei Proverbi, perché chiedono a Dio di dare il necessario, per cui sarebbe meglio né povertà ma né ricchezza. E alla fine, come rivela Gesù stesso nella tentazione e nel suo insegnamento, è la stessa volontà di Dio ad essere il cibo da cui deriva la soddisfazione dei bisogni primari. Gesù lo ricorderà alla Samaritana quando gli dirà che il mio cibo è quello di fare la volontà di Dio. Dunque, quando il popolo di Dio è attaccato nell'ambito dei bisogni primari, il Signore Gesù ci chiede di ricordare che Egli vuole essere ancora guida e maestro anche in un campo così particolare e così difficile. Il secondo ambito della tentazione è questo scenario abbastanza sconcertante di Gesù e il diavolo che stanno sul pinnacolo del Tempio. Qui la cosa che dobbiamo chiederci è: cosa mai possa esserci dietro la sfida lanciata da Satana? Ed è una sfida che Satana lancia usando la scrittura, usando il Salmo 91. Versetto 11: egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra. E in questo salmo, salmo 91, che Satana cita, c'è un lungo elenco di disgrazie, di contingenze imponderabili della vita: gli spaventi della notte, la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno, e poi ancora il camminare sul leone e sulla vipera. Satana cita un salmo in cui il salmista elenca delle disgrazie. Allora, che cosa c'è dietro la sfida di Satana a Gesù se tu ti butti i tuoi angeli e cita il salmo 91? Probabilmente, anzi sicuramente, c'è il fatto che la nostra vita è confrontata con delle contingenze che sono imponderabili, che non sono prevedibili e che a volte assumono il volto della tragedia. È chiaro che dal pinnacolo del Tempio si può cadere solo per una tragedia. È chiaro questo. E qui noi abbiamo un ambito di tentazione tremendo, cioè la gestione e il confronto con la presenza del male e delle sofferenze nel nostro mondo. Satana è come se dicesse a Gesù: costruiamo una demo. Sapete, qui ci sono dei giovani in fondo, no? Sapete, la PlayStation, adesso c'è la PS4, no? Sono un po' informato, potrete capire perché, insomma, ce ne sono anche altri di più avanzati, però noi siamo fermati alla per il momento la PS4. No? Sapete che cos'è una demo? No? Una demo è la scaricate e vi fanno vedere come funziona il gioco. No? Come funziona il gioco? Se a voi vi piace, comprate poi il gioco. No? Nella demo trovate il gioco in miniatura, ma come funziona? Qui è come se Satana proponesse a Gesù: costruiamo una demo di come funziona la fede. La fede funziona così: tu ti butti, arrivano gli angeli, secondo il Salmo 91, e poi tutti quanti acquistano il prodotto. Una versione contemporanea di questa tentazione è sicuramente il cosiddetto Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità è una forma raffinata di questa tentazione di Satana. In questa demo, in questa tentazione, la fede è una scorciatoia per il benessere, oppure, come diceva un autore, è una sorta di corno portafortuna che scongiura il malocchio. La domanda da porsi è se il gioco non funziona come la demo? Per qualche ragione ignota, gli angeli potrebbero non arrivare. E sicuramente nel caso di Gesù, nel dialogo con il sommo sacerdote, Gesù disse al sommo sacerdote: sono io che non faccio funzionare il gioco e non dico alle legioni di angeli di intervenire. Allora, che cosa succede se il gioco non funziona? Abbiamo le esperienze dei tanti Giobbe, confrontati con la sofferenza inspiegabile. Abbiamo la sofferenza dei tanti salmisti che pregano: fino a quando, o Signore? Fino a quando, o Signore? La posta in gioco di questa tentazione è come affrontiamo la sofferenza e il male presente nel mondo, che si può materializzare alla nostra porta, la porta delle nostre famiglie, all'improvviso. Gesù ancora una volta torna indietro all'esperienza di Israele e cita un altro episodio, capitolo 6, versetto 16 di Deuteronomio: non tenterete il Signore, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. E Mosè qui, vedete il rimbalzo continuo, Gesù torna a Mosè di Deuteronomio, Mosè sta parlando dell'esperienza di Esodo, esperienza che ci viene descritta in Esodo 17. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? E qui il caso dell'acqua amara: a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele, perché avevano tentato il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Eccolo il cuore della tentazione. Confrontati con la sofferenza, con le tragedie, con le contingenze della vita, la tentazione è: ma il Signore è presente o non è presente? Ed è una tentazione, tant'è che Gesù dirà: non tentare il Signore Dio tuo. Attenzione, non dobbiamo confondere il lamento con un cedimento alla tentazione. Abbiamo nell'Antico Testamento, c'è un libro anche che si chiama Lamentazioni. La Bibbia è piena di lamenti che gli uomini e le donne rivolgono a Dio quando sono nella sofferenza e nella prova. Ecco, il lamento non è il cedimento alla tentazione, perché il lamento ha un indirizzo ben preciso. Il lamento viene fatto a Dio. Dunque, chi si lamenta ha una fede molto più profonda, anche quando deve dire a Dio: perché mi stai facendo questo? Fino a quando? Ma lo sta facendo nel posto giusto, nel luogo giusto, al cospetto del Signore contro il quale protesta e lotta. Dunque il lamento non è il cedimento alla tentazione che chiede Satana in questo caso. La risposta di Gesù dunque svela il gioco perverso del diavolo, che specula sulla sofferenza e sul dolore degli uomini. Ma Dio è presente oppure no? Diceva ancora un padre della Chiesa: con queste parole il Salvatore ci insegna che non si deve vincere il diavolo con i miracoli, ma con la pazienza ferma e invincibile e con la grandezza d'animo. ci fa capire inoltre che non dobbiamo mai fare niente per ostentazione o soltanto per vanità. Nelle condizioni di sofferenza, quando il gioco e la demo potrebbero non funzionare perché il Signore ha i suoi disegni inscrutabili, sappiamo che tutto un insegnamento della parola del Signore ci viene in soccorso. Tutte le cose cooperano al bene, anche se, come insegna Donald Carson nel suo libro sulla sofferenza, non dobbiamo andare a dire a qualcuno che soffre tutte le cose cooperano al bene, perché se lo troviamo in un momento difficile ci manderà a quel paese, anche se è un figlio di Dio. Tuttavia, questo insegnamento entra all'interno di tutto un insegnamento della parola del Signore che ci chiede intanto di respingere la tentazione, perché il Signore è presente. Israele, confrontato con l'acqua amara, si chiese e si interrogò se il Signore fosse o non fosse presente. Il diavolo chiede a Gesù di lanciarsi perché voleva una dimostrazione di potenza per ingannare tutti i possibili seguaci di Gesù, perché non sempre funziona così. Il Signore Gesù non ci ha detto che non avremmo attraversato l'ombra della valle della morte, ma ci ha detto e ci ha insegnato che anche quando l'avremmo attraversato, egli sarebbe stato presente. Il terzo ambito della tentazione, la terza tentazione, abbandona i bisogni della vita, le contingenze della vita e si concentra sul cuore, sul centro dell'essere umano, sulla sua volontà. Satana chiede a Gesù di guardare e di essere affascinato dallo spettacolo e della gloria di questo mondo per poterla avere, per poterla desiderare. In questa tentazione, in particolare in questa tentazione, è in gioco la natura misteriosa di Gesù, il fatto che in Gesù fossero unite una natura umana e una natura divina. Se Gesù fosse risultato impeccabile in ragione della sua divinità, Gesù poteva trasformare le pietre in pane, Gesù poteva comandare gli angeli, no? Ma se Gesù fosse risultato impeccabile in ragione della sua divinità, ne sarebbe stata minata la sua umanità. Egli non sarebbe stato veramente uomo. In questo caso Satana attacca la volontà di un uomo, ponendogli di fronte lo spettacolo della gloria di questo mondo. Se Gesù fosse risultato tentabile, in ragione di una volontà veramente umana, debole, e che fosse stata aggredibile dalla visione di Satana, ne sarebbe stata minata la sua divinità. Il Signore Gesù risponde non con una volontà umana, ma risponde appellandosi, come vedremo fra un attimo, all'adorazione dell'unico vero Dio, alla parola di Dio. Egli stesso era la parola di Dio. Dunque, nella risposta a questa tentazione, noi vediamo il mistero e l'armoniosa compenetrazione tra la natura umana di Gesù e la sua natura divina. Viene attaccata una volontà umana, c'è una risposta completamente divina. Gesù, nella sua risposta, non si concentra sulla menzogna di cui vive il diavolo. Il diavolo che ci viene presentato come principe di questo mondo, ci viene detto che il mondo giace nel maligno, e tuttavia i regni di questo mondo non sono suoi, non è sua proprietà. Questa è la menzogna di cui vive il diavolo. Gesù si concentra, non smaschera questa menzogna, non gli dice: guarda che non è niente tuo. Probabilmente qualcuno di voi si ricorderà l'immagine con cui Lutero descriveva Satana, no? Come un cane legato ad una catena. Un cane legato a una catena, c'è un raggio d'azione, se la catena è lunga, abbastanza ampio, però se vi mettete a un millimetro dalla fine della catena, il cane non può fare niente. Non può fare niente. E dunque Gesù non smaschera la menzogna di cui vive Satana, ma si concentra sulla proposta che egli gli fa, cioè di adorarlo, che è una proposta che in sé contiene due peccati specifici. Il peccato dell'idolatria, adorare una creatura invece del creatore. E il peccato dell'apostasia. I regni di questo mondo saranno di Cristo, perché sarà dichiarato Signore. Dunque Gesù non poteva prenderli da chi non ce li ha, ma li doveva prendere per la strada della croce. E dunque, se avesse aderito, avrebbe peccato di apostasia, idolatria e apostasia. Ancora una volta, anche qui, Gesù torna al Deuteronomio, questa volta Deuteronomio 6, riprende la famosa preghiera monoteista di Israele. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore, da cui deriva che l'implicazione è non si può adorare nessun altro. E poi segue, versetto 13, temerai il Signore, il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. Sappiamo che la volontà e le ambizioni è un terreno di scontro anche nella nostra vita con la tentazione di Satana. Dio ci chiede, attraverso la tentazione di Gesù, che si rifà a Mosè e che ricorda le tentazioni vissute in Israele nel deserto, ci ricorda di coltivare la memoria, perché è solo dalla memoria dell'azione di Dio nel passato che viene la fermezza nell'adorazione. La fermezza dell'adorazione e la concentrazione sull'unico vero Dio. Gesù insegnerà nel Sermone sul Monte, subito qualche capitolo dopo, la preghiera del Padre nostro, in cui dirà: sia fatta la tua volontà. E tuttavia dobbiamo ammetterlo, gli splendori di questo mondo ci affascinano. Le lusinghe, i suoi percorsi facili, il suo allettamento, che è quasi a nostra portata di mano, il controllo su ogni cosa, è una tentazione forte, fortissima. L'evangelista Giovanni dirà: è l'amore di questo mondo che in qualche modo ci sollecita ad aderire ad una proposta come quella della terza tentazione. Questo brano ci parla dei bisogni primari, attraverso la tentazione di Gesù, ci parla dei bisogni primari che noi abbiamo e nei quali il Signore ci chiede di non cedere, ci parla delle contingenze della vita nelle quali dobbiamo ricordare che Dio è presente, ci parla delle ambizioni del nostro cuore nelle quali riaffermare l'adorazione dell'unico vero Dio e la sequela della sua volontà. Concludiamo guardando un po' a tutto questo episodio così a volo d'aquila. Nella tentazione Gesù è andato incontro ad un duello nel quale doveva dimostrare, al cospetto di tutte le potenze angeliche, che il regno di Dio si era avvicinato. Il regno di Dio si era avvicinato nella sua persona. Esso, il regno, prevedeva che non avrebbe dovuto Gesù rinunciare a nessuno di quegli elementi che erano stati affermati nel battesimo. Lo Spirito era presente, egli aveva la coscienza della sua signoria in quanto figlio e aveva la prospettiva del suo sacrificio in quanto servo sofferente. Nel raccontare a noi Gesù questo episodio, questo momento spirituale profondo e oscuro, ha voluto lasciarci degli avvertimenti precisi. Ne abbiamo almeno 4 di avvertimenti, brevissimi. Non pensiamo a un ministero cristiano che passi al lato dal confronto, scontro con il nemico, con il diavolo, che, ricordiamoci, come dice Gesù, lo dice l'Apostolo Pietro, vuole divorare alcuni di voi, se fosse possibile. O figlio, che ti prepari a servire Dio, sta saldo nella tua giustizia e nel timore e prepara la tua anima alla tentazione, diceva Girolamo. Questo è il primo insegnamento. Il secondo insegnamento: facciamo attenzione alle implicazioni della nostra fede. Se crediamo e diciamo qualcosa, sappiamo che nelle implicazioni, allora è lì che saremo tentati, saremo sfidati. Se diciamo e predichiamo qualcosa, sforziamoci di praticarlo, con la grazia di cui abbiamo ascoltato questa mattina che ci sostiene. Il terzo insegnamento è che i bisogni naturali e legittimi, le contingenze della vita e l'esercizio delle nostre volontà, delle nostre ambizioni, sono scenari in cui il diavolo sfiderà le implicazioni della nostra fede. Quarto e ultimo insegnamento, il modello della lotta. Gesù ci offre un modello della lotta. Chiaro, lampante. Qual è il modello? Sta scritto. Sta scritto. Questo modello è il modello che Egli ci lascia, è il modello al quale non si sono attenuti i nostri progenitori, quando avrebbero dovuto attenersi alla parola di Dio invece che seguire le astuzie del tentatore. L'ancoraggio alla parola di Dio è il filo rosso delle risposte di Gesù. È il desiderio da parte nostra di averla sempre davanti ai nostri occhi. È l'unico modo per resistere e vincere la tentazione. L'Apostolo Giacomo ci incoraggerà: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Gesù ci assicurerà della sua intercessione anche quando il diavolo vorrà vagliare alcuni di noi. Giovanni farà la sintesi nella sua lettera, capitolo 2, versetto 14, proprio evocando il drammatico scenario della tentazione di Gesù. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Signore ci benedica.